Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
Ormai è fatta, di Horst Fantazzini, parte decima. È difficile fare il conto dei chilometri che la mia compagna ha percorso in questi ultimi anni, delle ore trascorse nelle portinerie delle carceri, dei colloqui negati, delle umiliazioni subite, delle volte che è stata obbligata a spogliarsi nuda davanti a sedicenti assistenti sociali, alla ricerca di armi che la mia compagna non ha mai viste. Delle lettere sparite o volutamente fatte ritardare, delle sue paure quando non riceve regolarmente posta, paura perché potrebbe essere successo chissà cosa. Quando succedono tentativi di evasione in armi, e negli ultimi tempi sono frequenti, da ogni parte si levano voci di protesta sulla permissività delle nostre carceri. Recentemente sui giornali, che vanno per la maggiore, si potevano leggere lettere di ben pensanti costernati dal fatto che nelle carceri è stata abolita la censura sulla corrispondenza e che ai colloqui il controllo deve essere solo visivo. Bisogna cioè rispettare l'intimità dei familiari, non ascoltando i loro dialoghi. Mamma mia, ma cosa succederà ora? Succederà, signori, che finalmente un detenuto può dire o scrivere alla sua compagna e ai suoi figli ciò che prova per loro, potrà esporre liberamente i suoi sentimenti, senza che l'imbarazzo d'orecchie indiscrete freni la sua spontaneità. È bene anche che questi signori prendano atto del fatto che, nonostante la frequenza dei fatti citati, sino ad oggi nessun parente di detenuti è stato denunciato, mentre invece si trova in carcere più di una guardia carceraria per traffici illeciti con detenuti. Nonostante questo si umilia una madre, una sorella, una compagna, facendola spogliare nuda prima di entrare in carcere, ma non si usa lo stesso trattamento con i funzionari che entrano ed escono liberamente dal carcere. Dopo 10 giorni il ministero non aveva ancora risposto al fonogramma del dottor De Deo. Quindi egli fece un sollecito. Passarono ancora 2 settimane e giunse l'ordine di partenza. Al carcere di Sulmona è prassi corrente avvisare il detenuto la sera prima del suo trasferimento, senza però svelargli la destinazione. Ero certo d'essere destinato al centro clinico di Perugia, perché più vicino, ma anche in considerazione della scarsa simpatia dimostratami da Milano e da Torino. Al mattino, al momento della partenza, mi fu consegnato un telegramma rosso, cioè urgentissimo, tramite il quale il mio avvocato mi avvisava del mio trasferimento per Milano, preannunciando una vibrata protesta verbale scritta presso la procura di Cuneo. Il telegramma era giunto il giorno prima, ma mi fu consegnato quando ormai mi trovavo sulla macchina e i carabinieri mi avevano già resa nota la mia destinazione. Ripartimmo dunque verso il nord. A titolo folcloristico voglio notare che ogni mio trasferimento è così organizzato: una macchina civile sulla quale prendo posto io, 3 carabinieri e l'autista. Inutile dire che io prendo posto al centro, schiacciato tra 2 carabinieri che sono sempre piuttosto voluminosi. La macchina civile è seguita per tutto il percorso da una radio mobile dei carabinieri. Dato che la maggior parte di questi trasferimenti sono inutili, che senso può avere l'essere trasferito in meno di 2 mesi da Torino a Milano, da Milano di nuovo a Torino, da Torino a Sulmona, da Sulmona a Milano, impiegando ogni volta 2 macchine e 6 carabinieri? Quanto costa tutto questo al contribuente? Ho letto che al Ministero è in funzione un supercervello elettronico nel quale sono incapsulati tutti i dati riguardanti ogni detenuto, la sua situazione giuridica e familiare. Questo cervellone in pochi secondi sforna ogni dato richiesto, determinando per ogni detenuto la sede più idonea per lui. che sia qualcosa di simile al famoso progetto Atena per la riforma tributaria? Il tipo della matricola del carcere di Milano, quando mi vide di ritorno, per poco non si fece venire un infarto. Telefonò al maresciallo, poi al direttore, in altri posti ancora, ma dopo un paio d'ore ero ricoverato al centro clinico, reparto chirurgia. Ero convinto che mi avrebbero di nuovo messo al COP, ma non fu così. Era ormai sera, quindi mi misi subito a letto. Dividevo la cella con un ragazzo di 18 anni che si trovava in carcere per la prima volta. Non ricordo il suo nome, ma tutti lo chiamavano Calimero. La sua vicenda ha dell'incredibile e la voglio raccontare. I giornali di Milano diedero largo risalto a questo fatto, successo verso i primi dell'ottobre del 73. Questo ragazzo faceva il cameriere. Una sera, mentre stava ritornando a casa a piedi, camminando su un marciapiede, notò due ragazzi che stavano armeggiando vicino alla macchina, cercando d'aprirla. Incuriosito si fermò ad alcuni metri da loro, osservandoli. Improvvisamente ha sentito delle grida ed i due ragazzi sono scappati. Lui è rimasto fermo al suo posto perché non aveva nulla da rimproverarsi. Bisogna dire, a questo punto, che era stato un metronotte a gridare. Poi, quando i due ragazzi scapparono, gli sparò dietro senza colpirli. Poi sparò a Calimero, centrandolo alla testa. Il ragazzo cadde per terra in una pozza di sangue. Spaventato il metronotte andò a telefonare al 113, poi tornò sul posto, ma Calimero non c'era più. Il ragazzo era rinvenuto e senza rendersi conto di cosa era successo si è messo a vagare per Milano in stato di shock. Ha girato così per un paio d'ore. Ad un certo momento è passato davanti ad un ospedale e, dato che era tutto sporco di sangue, vi è entrato. Certo, la polizia non ci ha messo molto a capire che Calimero era il misterioso cadavere sparito. Stette 3 giorni all'ospedale. La pallottola era entrata vicino all'orecchio sinistro, uscendo dal sopracciglio, senza ledere né il cervello né la capacità visiva. Una vera fortuna per Calimero. Beh, Calimero era incensurato. Al massimo avrebbero potuto incriminarlo a piede libero per complicità in tentato furto. Invece l'arrestarono perché non volle collaborare, secondo loro, dicendo i nomi dei suoi presunti complici. 10 giorni dopo, però, arrestarono anche il troppo zelante metronotte e dopo un po' Calimero uscì in libertà provvisoria. Che cosa ne dicono i soliti benpensanti delle nostre leggi permissive? Quel ragazzo non faceva che ripetere: «Porca miseria, lavoro tutto il giorno, quando torno a casa dal lavoro mi sparano in testa, poi non è che mi chiedono scusa, no, mi sbattono in galera». Lo chiamavano Calimero per questo, perché come il famoso Pulcino era piccolo, indifeso e tutti, la legge, ce l'avevano con lui. Inoltre era molto triste perché all'ospedale gli avevano tagliato i capelli a zero e diceva: «Porca miseria, come faccio ad andare dalla mia fidanzata quando esco? Mi presento senza capelli?» Dal secondo giorno notai un certo attivismo nei miei confronti. Fui lungamente visitato da un medico al quale esposi chiaramente ciò che pensavo di un'amministrazione penitenziaria che antepone il suo desiderio d'ordine e tranquillità alla salute di un detenuto, che anche se scomodo resta pur sempre un essere umano. Aggiunsi che potevo anche capire le paure della direzione, ma che secondo me non vi era giustificazione alcuna per quei sanitari che per tranquillizzare un direttore chiudono prematuramente pratiche mediche ben sapendo di rendersi complici di qualcosa che nulla ha a che fare con la deontologia medica. Alla visita era presente, come anche in tutte le successive, uno dei marescialli del carcere. Dopo avermi visitato, il medico studiò la mia cartella clinica ed osservò le mie radiografie precedentemente fatte a Milano. Mi disse che il personale sanitario di quel centro clinico non aveva nulla da rimproverarsi, che quando giunsi a Milano ero moribondo, che lì fui rimesso in forze e quindi rinviato al centro clinico di provenienza per il proseguimento delle cure. Era vero che necessitavo di un nuovo intervento chirurgico per ricostruire i muscoli addominali. Nei giorni seguenti, disse, sarei stato visitato dal chirurgo dell'ortopedico e dall'otorino. Non avevo mai visto né rividi più quel medico. Nei giorni seguenti, quando ricevetti dal mio avvocato una copia stanza protesta inviata alla procura di Cuneo, pensai che probabilmente quel medico era stato inviato dalla procura per esaminare le mie reali condizioni. Il giorno seguente fui visitato dal primario del centro clinico professor Marchetti. Era anziano, molto gentile, persino paterno nei modi, ma dava l'impressione di essere realmente così, non fingeva. Dopo avermi accuratamente palpato lo stomaco, disse che l'operazione era ancora recente, che bisognava sì intervenire, ma lui consigliava d'attendere un paio di mesi. Disse che lo sventramento non s'era ancora assestato. Probabilmente si sarebbe allargato ancora, ma che l'intervento di ricostruzione plastica non poneva problemi. Alle mie insistenze per essere operato subito, disse che anche volendolo non sarebbe stato possibile. Prima dovevano curarmi la ferita alla testa e mettere in sesto il braccio. Tra un paio di mesi m'avrebbe operato lui stesso, allo stomaco, alla fine di dicembre o ai primi di gennaio. Il maresciallo non nascose la sua soddisfazione, ma io non ero scontento. Avrei recuperato il braccio, ma avrebbero tolte le schegge dalla testa e forse avrei recuperato l'udito. Poi mi avrebbero operato allo stomaco e sarei tornato come nuovo. La sera stessa venne l'ortopedico e mi tolse il gesso, ma il braccio non era guarito e dovette mettermi un altro gesso più piccolo che avrei dovuto tenere un mese. Disse che era una brutta frattura e che sarebbe stato necessario, tolto il secondo gesso, mandarmi all'ospedale per rieducare il braccio e riacquistare l'articolazione del polso. Il giorno dopo mi fu fatto l'esame audiometrico e risultò che il grado d'utilità dell'orecchio destro era praticamente zero. Questo lo sapevo già, quindi chiesi se era possibile rimuovere le cause che mi impedivano d'udire. Rispose che lui era un tecnico e che il suo compito terminava con questo esame. Il resto riguardava uno specialista ed eventualmente un chirurgo. Gli parlai dei miei capogiri, delle frequenti perdite di equilibrio. Anche questo non era compito suo, probabilmente mi avrebbero inviato all'ospedale per un esame cocleo-vestibolare. Cocleo-vestibolare, una parola difficile, che ho imparato molto bene. Parlando con i ricoverati del centro clinico, appresi che i trasferimenti inutili non erano una mia prerogativa, ma uno sgradevole diritto che tanti dividevano con me. L'arrivo al centro clinico, frettolosi esami e rispedizione al luogo d'origine. Nuovo arrivo al centro clinico e nuova rispedizione. Se il detenuto bisognoso di cure è insistente, spesso viene punito per simulazione. È una spirale di ingiustizia e di incuria vergognosa che spesso porta degli sventurati all'esasperazione. Il senso di impotenza verso l'ingranaggio mostruoso si trasforma in rabbia. Il detenuto, affinché ci si prenda cura di lui, si taglia i polsi per protesta, oppure fa lo sciopero della fame o si barrica nella sua cella. In quest'ultimo caso viene provocato e allora spesso lo sventurato reagisce danneggiando gli oggetti che si trovano nella sua cella. Viene denunciato, danneggiamento di cose pubbliche da 6 mesi a 3 anni. C'è l'obbligo della denuncia d'ufficio. Legato sul letto di contenzione, la spirale si stringe sempre più, l'ingranaggio continua a macinare. La prossima tappa sarà il manicomio criminale, la morte civile. Quanti detenuti marciscono nei manicomi criminali? Ad una recente inchiesta di Panorama, il professor Saporito, direttore del manicomio giudiziario di Aversa, uno dei peggiori lager oggi esistenti, ha dichiarato che il 90% dei ricoverati sono perfettamente sani, ma che per legge debbono restare lì. I morti sul letto di contenzione, i detenuti che si impiccano per disperazione in una cella di isolamento, i ragazzi come Serantini che sono morti per mancanza di cure mediche, chi li ha sulla coscienza? Le centinaia di inchieste promesse si sono perse nella sabbia senza dirci nulla. A volte le ingiustizie del sistema sono talmente grandi che non si può tacerle. Allora i grandi giornali ne parlano e l'opinione pubblica si sensibilizza. spuntano inchieste come funghi, radio e televisione parlano di commissioni che hanno allo studio riforme umanitarie. Quando l'onda emotiva è passata e l'opinione pubblica assopita, i falchi, nascosti dietro la loro scrivania, orchestrano il contrattacco e gli stessi grandi giornali gonfiano fatti di cronaca per recuperare il terreno perduto. C'è sempre un mostro da sbattere nelle prime pagine. Con strategia da mercanti di fiera si invoca la pena di morte per ottenere il fermo di polizia, leggi speciali sull'ordine pubblico, strumenti per la loro caccia alle streghe, al sovversivo rosso che rappresenta il loro vero obiettivo. Perché a loro dello stupratore di bambine in realtà non interessa un tubo. A loro interessa solo che non vengano stuprati i loro privilegi e che non vengano incriminate le leggi e le istituzioni che ne permettono il perpetuamento. Già, finché dura. Pochi giorni dopo l'esame audiometrico venne un brigadiere a dirmi che l'indomani alle 8 sarei stato trasferito a Torino. Disse che dato che l'ultima volta m'ero lamentato perché s'erano dimenticati di comunicarmi la partenza, questa volta era venuto lui stesso a dirmelo. Inutile protestare, ma perché Torino? Chiesi d'andare in matricola, perché probabilmente verrà un errore. Il responsabile della matricola sul momento non volle credere che venivo da Sulmona, ma poi esaminò dalle carte e si convinse. Disse che si era confuso perché la prima volta ero venuto da Torino. Telefonò al comando dei carabinieri, responsabile per la traduzione, dicendo che la traduzione straordinaria per Torino era annullata e che al suo posto ve n'era una per Sulmona. Questo fatto mi fece un po' pensare. Ero convinto che per ogni traduzione fosse necessario il benestare della procura o del ministero, ma ora avevo avuto la prova che un funzionario della matricola può disdire una traduzione e ordinarne di nuove senza comunicare preventivamente alle autorità competenti il suo operato. Inoltre, è sufficiente uno sbaglio dello stesso funzionario perché un detenuto venga inviato chissà dove, all'insaputa dell'autorità giudiziaria da cui il detenuto dipende. I carabinieri, si sa, sono nei secoli fedeli. A loro basta un ordine scritto ed essi eseguono senza battere ciglio. Ma il famoso cervellone elettronico del ministero come avrebbe reagito? Poi mi dispiacque d'aver aiutato a correggere l'errore. Avrei dovuto lasciare l'incombenza al signor Parenti e godermi il disorientamento suo e della scorta quando l'avrebbero scoperto. Partì dunque l'indomani, il solito cinema con l'automobile e il radiomobile, e quando giunsi a Sulmona avevo più mal di testa del solito, perché non è piacevole dover ascoltare per 10 ore dei carabinieri che tra carabinieri fanno dei discorsi da carabinieri. Non c'è posto migliore di Sulmona per riposare e recuperare le forze, tranquillità, silenzio, aria e acqua non inquinata. Finestre panoramiche con vista sui monti della Maiella, sbobba schifosa. A parte il direttore e un paio di brigadieri, la maggior parte delle guardie non rompeva troppo le scatole. La maggior parte erano giovani, dall'aria spesata, che aprivano e chiudevano porte senza essere troppo convinti sull'utilità di quanto facevano. Ragazzi sradicati da una terra che non offre molte alternative a chi non ha santi protettori e che s'erano arruolati pensando di risolvere così i loro problemi. Alla sera, quando eravamo chiusi nei nostri cameroni, mi veniva da pensare alla guardia, nell'immenso corridoio, alla sua lunga notte, a quali potevano essere i suoi pensieri. Si rendeva conto d'essere anche lui prigioniero di qualcosa che gli sfugge? Si rendeva conto che nel mondo, ovunque, altri lottavano per liberare anche lui dalla sua prigione? Forse un giorno proprio lui m'avrebbe sparato nella schiena per difendere un ordine che ci opprime entrambi. O sarei io, forse, a sparare a lui, e tutto questo senza odio. E succede da sempre, proletari contro proletari, e il padrone è sempre il padrone. Fino a quando? Feci diversi colloqui con Anna e i nostri figli. Venne anche mio padre con la sua compagna e scattò una delle tante umiliazioni gratuite. La compagna di mio padre, una donna di 70 anni, non fu lasciata entrare perché i miei due vecchi non hanno mai ritenuto necessario di fare quel contratto borghese che si chiama matrimonio. In novembre, Deddeo mi fece togliere il gesso all'ospedale di Sulmona. Il braccio era storto e il polso un po' anchilosato. L'ortopedico dell'ospedale mi fece raggi e disse che bisognava operare, rompere di nuovo l'osso, affinché questo potesse rinsaldarsi nel modo giusto, ma non si poteva farlo a Sulmona senza l'autorizzazione del ministero. Con Deddeo decisi che prima era meglio che mi facessi mettere a posto lo stomaco e la testa, poi avremmo pensato al braccio. Alla fine di dicembre, come stabilito a Milano, Deddeo richiese l'autorizzazione per il mio ricovero. Ci vollero altri due solleciti, poi finalmente arrivò la risposta. Questa volta sarei andato al centro clinico di Perugia. Partì ai primi di febbraio del 74. A Perugia tira un'aria diversa dagli altri carceri. I detenuti usufruiscono di piccole concessioni che, seppur insignificanti, nelle altre carceri vengono negate. Questo è in parte dovuto all'ottimo lavoro svolto dai compagni che si sono susseguiti in quel carcere e in parte al direttore che professa delle idee progressiste. Bisogna dire che il direttore non è per nulla amato dal maresciallo e da alcuni brigadieri che sono fautori della vecchia scuola. Quando fui visitato dal dottor Zeppa, responsabile del centro clinico, rimasi profondamente deluso. Mi disse che secondo lui non si poteva operarmi perché lo sventramento era troppo largo. Al mio stupore e alle mie insistenze disse che mi avrebbe visitato ancora nei giorni seguenti. Nel frattempo mi avrebbe fatto fare una serie di radiografie alla testa e avrebbe chiesto l'autorizzazione per mandarmi all'ospedale per l'esame cocleo-vestibolare. Nei giorni seguenti mi visitò ancora e non cambiò opinione. Disse che aveva operato un altro detenuto nelle mie condizioni. L'operazione non era riuscita, lo sventramento si era ulteriormente allargato e quel detenuto lo malediva ancora oggi. Non voleva essere maledetto anche da me. Non voleva ulteriori rimorsi. Agli argomenti che gli portavo, cioè che il professor Ferrara di Torino voleva operarmi, ma che ciò non fu possibile per il mio trasferimento, che il professor Marchetti di Milano aveva rimandato l'operazione di 2 mesi, ma che lo riteneva un intervento senza problemi, Zeppa rispose che non erano stati onesti con me, come invece lo era lui. Venendo che non mi convincevo e che insistevo, mi disse che per convincermi mi avrebbe fatto visitare in settimana da uno dei migliori chirurghi di Perugia. Scrissi una lunga lettera all'avvocato spiegandogli questo fatto inatteso. I fatti erano due. Se Zeppa aveva ragione, vi erano 1000 responsabilità precise. Se a Torino e a Milano ero operabile e oggi non lo ero più, questi centri clinici erano responsabili per aver lasciato che una lesione curabile si trasformasse in un'invalidità permanente. Se Zeppa aveva torto, difficilmente un suo collega avrebbe riconosciuto ciò davanti a me, anche perché non toccava a lui operarmi. In questo caso, forte di 2 pareri negativi, il Ministero avrebbe rifiutato ogni ulteriore richiesta di trasferimenti per essere operato. Da tempo mio padre aveva espresso il desiderio di farmi visitare da un medico di nostra fiducia, anche in relazione ad una nostra possibile denuncia contro i centri clinici che mi avevano rifiutate le cure delle quali necessitavo. Gli dissi di esaminare con mio padre questa eventualità e, se possibile, d'attuarla finché mi trovavo a Perugia. Può sembrare che io la faccia un po' lunga con questa operazione, ma assicuro che non è per narcisismo. Non sono assillato da ragioni estetiche. Il fatto è che nella vita, nella mia situazione, per coltivare una speranza di trovare una via d'uscita, debbo poter contare sulla mia efficienza fisica. Questo sventramento mi crea un sacco di problemi. Al minimo sforzo, persino un colpo di tosse, lo stomaco tende a fuoriuscire, formando una palla, dato che non è trattenuto dai muscoli addominali, ma solo dalla pelle esterna. Non è simpatico, dà fastidio, mi rende inefficiente e tante cose come, per esempio, scavalcare il muro di cinta d'una prigione. Certo, porto delle fasce elastiche, ma non sostituiscono certo i muscoli lacerati. Poi, a parte le considerazioni utilitaristiche, l'essere operato e curato è un mio diritto. Fui condotto all'ospedale e finalmente appresi cos'era questo famoso esame cocleo-vestibolare che da tempo mi incuriosiva. Feci anche un nuovo esame audiometrico. Poi in carcere un otorino esaminò il responso degli esami. Disse che secondo lui difficilmente avrei recuperato l'udito dell'orecchio destro, ma che lui avrebbe tentato l'intervento chirurgico. Gli espressi il mio desiderio d'essere operato, ma non era compito suo. Toccava a Zeppa chiedere un consulto con un chirurgo neurologo. Disse che nell'esame si notava un leggero callo all'orecchio sinistro, quindi prescrisse un nuovo esame audiometrico da farsi dopo 3 mesi per vedere se il fenomeno persisteva. Passarono 10 giorni, ma il chirurgo cui Zeppa aveva parlato non si vedeva. Dopo alcuni giorni Zeppa mi disse che il ministro aveva rifiutato perché la visita specialistica costava più di quanto fissato dalle tabelle ministeriali. Se ero d'accordo, mi avrebbe fatto visitare da un chirurgo suo amico, che era stato detenuto a Perugia per ragioni politiche, ma avrebbe visitato con piacere gratuitamente. Pensai che si trattasse di un compagno e fui felice di questo. Alcuni giorni dopo venne questo chirurgo, si chiama Pagliari. Era molto anziano, aveva un'aria di colonnello in pensione. Visitandomi, non nascose la sua curiosità sui fatti di Fossano. Volle vedere tutte le ferite, mi chiese particolari. Sullo sventramento era perplesso. Zeppa gli ricordò il caso di quel detenuto la cui operazione non riuscì, e lui rispose che non era la stessa cosa. L'altro aveva un ventre enorme, pesava 100 chili. Io non avevo un filo di grasso. Capii che lui era favorevole per l'operazione, ma non voleva contraddire Zeppa. Allora gli dissi, parlandogli come un compagno, che mi ero procurato quelle lesioni durante un tentativo d'evasione, che l'efficienza fisica era un fatto importante per il mio futuro. Gli chiesi d'essere operato da lui. Mi disse che anche volendo era impossibile perché lui è interdetto da pubblici uffici. Aggiunse che lui condivideva il giudizio di Zeppa. Disse che gli dispiaceva perché era un ragazzo simpatico e di carattere, mi fece gli auguri per il futuro e se ne andò con Zeppa. Seppi che Pagliari era rettore della cattedra di medicina a Bologna durante il fascismo, era presidente del tribunale speciale sempre a Bologna, che aveva condannato a morte diversi antifascisti. Probabilmente fu lui a condannare mio padre, che dovette vivere in latitanza attiva 22 anni, dal 1923 al 1945. Alla liberazione gli fu tolta la cattedra e fu interdetto perpetuamente dai pubblici uffici per il suo passato di criminale fascista. Attualmente è proprietario di una clinica privata a Perugia, la clinica Porta Sole. I fatti politici che lo portarono in carcere a Perugia non li conosco, ma è facile immaginarli. M'ero affidato in buone mani. Messo al corrente, l'avvocato scrisse subito al direttore del carcere di Perugia, pregandolo di non trasferirmi subito, perché per volere di mio padre stavano cercando un medico che mi visitasse a titolo privato nel carcere perugino. Il direttore rispose cortesemente al mio avvocato che l'avrebbe accontentato volentieri, ma questo non era più possibile perché ero già stato trasferito a Sulmona.
Libri ribelli.
Libri ribelli.